Alessandro Milan, bravo, bravo, bravo.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Lo so, lo fanno in redazione perché troppi complimenti melliflui per Leonardo Manera e allora bisogna un po' riequilibrare. Grazie cara ascoltatrice.
Manera, fantastico.
Ecco. Niente, partita la gelosia tra conduttori. Siamo
l'importante
qui.
È amarsi.
Sì, beh, adesso amarsi, volersi bene, ecco. Ma amarsi in questo senso, volersi bene. Ecco, io vi voglio bene, cari ascoltatori, che siete qui con noi, idealmente 800240024 se volete proprio chiamarci. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, per contattarci con l'Alpino in regia, con Elisabetta Fusconi. Devo dire Elisabetta Fusconi, ecco, in questi giorni ci accoglie con il nome del suo passaporto svizzero, sbattendoci in faccia il fatto che presto lei sarà a sciare e noi no. Ecco, dico solo questo, è uno dei temi che affronteremo. La Svizzera fuori dall'Unione Europea, fuori da tutto, paese neutrale, si potrà sciare in Svizzera? Si può sciare in Svizzera?
A volte mi viene voglia di prendermi la residenza in Svizzera, a Lugano.
Anche di questo parleremo, perché tutta la diatriba sullo sci, non lo sci, è una diatriba che ieri, dopo che il Premier Conte si è presentato da Lilli Gruber a 8:30, intervistato, è un po' esplosa, tanto che alcuni giornali aprono proprio su questo. La stagione sciistica. Ma parleremo di tante altre cose con un ospite molto gradito in apertura. E da lui proprio voglio iniziare.
I will not be easy, and it will not be easy.
Rock duro.
Le 9:10, io sapete che inizio sempre la trasmissione ricordando che da 85 giorni, devo aggiornare questa conta, 85 giorni ci sono 18 marittimi di Mazara del Vallo detenuti a Bengasi in Libia. Ma il concetto di libertà è un concetto che mi piace molto approfondire in questi giorni. Anche libertà di pensiero, di parola, ne abbiamo parlato con il caso Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia in questi giorni, con Franca Leosini, bloccata nella sua intervista sulla RAI ieri, il tema della libertà. Oggi il tema della libertà lo voglio introdurre con un ospite. Sono molto contento che sia qui con noi a fare due chiacchiere, perché forse lui del concetto di libertà ci può dire qualcosa di profondo. Come lo introduciamo questo ospite? Prima di salutarlo, è già in linea con noi, ma prima di salutarlo lo voglio introdurre con quest'audio che abbiamo un po' raccolto dai vari telegiornali.
Padre Pierluigi Maccalli, l'uomo buono, il missionario della Società delle Missioni Africane, è stato sequestrato ieri in Niger, nella parrocchia di Bomoanga, a 125 chilometri dalla capitale Niamey, quasi alla frontiera con il Burkina Faso.
La notte scorsa, alle 21 circa, alcune moto, sembra 8, hanno bussato alla porta della missione e lo hanno preso e portato via.
Le campane suonano a festa, padre Luigi Maccalli è libero. A Madignano, il suo paese, nelle campagne sulla strada per Crema, la notizia ha fatto il giro di case e bar in un attimo.
Io stamattina quando ho visto la notizia ho pianto dalla felicità, naturalmente.
Un momento di gioia per padre Pierluigi Maccalli, rientrato ieri nella sua Madignano dopo il rapimento in Niger nel 2018 da parte di un gruppo jihadista e i 752 giorni di prigionia terminati con la liberazione in mano.
Padre Gigi Maccalli, buongiorno e grazie di essere.
Buongiorno.
752 giorni di prigionia. Il concetto di libertà, lei ci aveva mai pensato così profondamente prima di quel 17 settembre 2018?
La libertà la si apprezza quando la si è perduta, e quindi adesso ha uno spessore nuovo, diverso rispetto a come forse prima l'utilizzavo nel mio vocabolario quotidiano.
Oggi la libertà per lei cosa significa? Ce lo può far capire?
La libertà è potermi muovere, poter camminare, poter andare dove desidero senza dover chiedere a un mujahideen che devo spostarmi per fare un bisogno fisiologico, essere capace adesso di gestire i miei movimenti, i miei desideri di spostamento senza dover dipendere da un altro.
Padre Gigi Maccalli è un missionario della Società delle Missioni Africane, anche suo fratello è missionario in Liberia, insomma ce l'avete un po' in famiglia questa fede evidentemente, no? e questa vocazione.
L'abbiamo bevuta col latte materno, penso, dai nostri genitori. Oltre a Walter c'è anche mia sorella, mio fratello minore, entrambi sposati e anche loro persone di fede.
Senta, 752 giorni, sono più di 2 anni, lei è stato liberato anche con Nicola Chiacchio, voglio ricordare, altro italiano che era con lei. Lei ha raccontato che spesso eravate legati proprio in catene. C'è stato un momento più degli altri in cui ha temuto per la sua vita, si è chiesto: ma questi cosa vogliono da noi?
Il primo giorno che mi hanno incatenato, non lo dimenticherò, era il 5 ottobre 2018 e per 22 giorni sono rimasto incatenato a un albero, giorno e notte. Poi mi hanno portato nel profondo deserto del Sahara, tra le dune di sabbia, e il Sahara è stato la mia prigione. Lì non avevo le catene, potevo muovermi, ma era anche impossibile andare molto lontano perché il calore è talmente forte e queste dune a perdita d'occhio sconsigliano qualsiasi ipotesi di fuga. Poi l'ultimo anno siamo stati ancora incatenati, ma solo di notte, dal tramonto all'alba. Ecco, sono stati momenti duri, perché anche solo dormire con le catene ai piedi non è certo simpatico. Sì.
Eh no, ma è terribile. Poi lei dice l'ultimo anno, a un certo punto forse uno si rende conto che quella rischia di diventare un po' la propria vita e chissà per quanto, senza una data di scadenza, senza una data finale.
Quello che più mi pesava era proprio non sapere fino a quando. Giorno dopo giorno la stessa monotonia che si ripeteva e non hai mai una prospettiva, una data, ecco, mi chiedevo più volte: sarò già arrivato a metà? Quindi ogni giorno ne passa uno e ci avviciniamo all'uscita, ma ogni giorno era uguale all'altro e anche l'ultima settimana non sapevamo che erano gli ultimi giorni, quindi certo. giorno dopo giorno.
Come l'avete capito, ecco, padre Gigi Macalli, come ha capito lei che a un certo punto stava per finire tutto? C'è stato, vengono dati dei segnali, il linguaggio del corpo forse dei suoi rapitori?
No, c'è stato qualcosa di più. Già l'11 settembre scorso ci hanno fatto un ultimo video e questo Mujahideen, un capo, ci aveva detto: ho sentito che sarete liberati assieme alle donne e assieme al politico maliano, che era anche lui detenuto da circa 6 mesi. E quindi, quando la domenica, credo fosse il 4 ottobre, abbiamo sentito dalla radiolina che ci avevano dato da qualche mese che erano stati liberati dei prigionieri dalle prigioni di Bamako, dei prigionieri jihadisti, dicevano, come prezzo di scambio per gli ostaggi, abbiamo teso l'orecchio nel cercare di percepire se c'era un rumore di macchina che arrivasse verso di noi e fossimo anche noi nel pacchetto ostaggi di cui si parlava in questa radio. Lunedì è passato, martedì 6 ottobre abbiamo sentito una macchina verso le 10 del mattino e quando il Mujahideen che ci custodiva si è avvicinato al finestrino, subito si è girato verso di noi e ci ha detto: Safar, Safar, vuol dire viaggio, viaggio, smontate tutto, si parte. E così è cominciato questo viaggio. Ho detto: speriamo che sia quella la volta buona.
Il viaggio verso la libertà. Senta, lei dei suoi rapitori ha parlato in qualche breve intervista. Una volta li ha definiti degli zeloti musulmani o degli indottrinati per i quali non prova molto rancore ma più pena, se ho capito bene. Cioè loro volevano convertirla perché lei era l'infedele, l'impuro, il non musulmano.
Molta tristezza mi facevano, perché giovani come ho affermato, indottrinati da questi video di propaganda che avevano sempre tra le mani, perché il kit, penso, che danno al Mujahideen che viene arruolato è quello di dargli uno smartphone, un fucile Kalashnikov e una moto. Quindi con questo kit loro sono arruolati. Quindi questo smartphone, che non ha rete perché in quelle zone non c'è rete, ma è pieno di questi video che loro lungo tutto il giorno si guardano e si compiacciono. Quindi sono un po' schiavi da questa propaganda che certamente, ecco, influisce sul loro agire. Ma mi faceva molto tristezza, perché ho sempre lavorato molto per la gioventù in Africa come forza del domani, di un'Africa nuova, diversa, e vedere questi giovani così, tra virgolette, sprecare la loro vita per un fucile, per un'azione. Sì, diciamo, loro pensavano di fare qualcosa di grande per Allah, per questo dicevo zeloti, cioè molto zelanti in questa loro fede, ma secondo me molto condizionata da quanto gli ha messo in testa, ecco. Quindi molta tristezza.
Però se ho capito bene...
Mai rancore.
Certo, no, rancore no. Se ho capito bene, lei qualche crisi l'ha avuta, nel senso che in quel momento, quando uno si sente proprio abbandonato, si sente anche abbandonato da Dio, che detto da lei forse fa ancora più effetto, o sbaglio?
Molto sconforto, sì, anche il grande silenzio attorno a me e dentro di me, ho detto anche in il silenzio di Dio, ma con la convinzione profondamente interiore che Dio c'è e che comunque ascoltava il mio grido, che mettevo nel grido di Gesù in croce: Padre, perché mi hai abbandonato? Non è un grido di sconforto, ma è un grido che nasce dal profondo di un dolore che uno porta dentro e grida a questa realtà che pure sente essere l'unica che può comunque ascoltarla.
non ha mai avuto dubbi sulla conversione, però lei, anche di facciata, guardi, glielo dico così anche per dire, magari questo mi permetterà di essere trattato un po' meglio.
No, alcuni ostaggi hanno fatto questa opzione di convenienza, come dici, ma sinceramente non mi sono mai sentito attratto. Ho letto il Corano che ci hanno dato, l'ho letto per due volte, la prima con velocità, la seconda con più attenzione, ma sinceramente non ho trovato che potesse nutrire la mia vita di fede, qualcosa che mi desse, che io non avessi. Ecco, io la misura alta del Vangelo non l'ho trovata, ecco, nella lettura del Corano che ho fatto, quando Gesù dice non giudicate, ecco, lì invece ero costantemente, ogni giorno, giudicato per essere un kafir, un miscredente, un infedele, e quindi dicevo no, per me non è questo il Dio in cui, il Dio che sto cercando, che cerco. La misura alta del ama il tuo nemico, lì invece il nemico è da eliminare, da uccidere, ecco. Quindi questo non mi favoriva, non mi portava a aderire a un qualcosa che mi tirava più in basso, più che tirarmi in alto.
Senta, ovviamente padre Gigi Maccalli, lei è stato rapito nel 2018, 17-18 settembre, è tornato nel mondo con noi a ottobre di quest'anno. C'è stata in mezzo una cosa che si chiama Covid, ne ha sentito parlare, ne sentiva parlare, è interessante anche questo, cioè lei ha lasciato un mondo, l'hanno privata della libertà, e di questo Covid nessuno sapeva nulla, e quando è tornato c'era il Covid, e nel frattempo le arrivava qualche notizia di questo Covid.
Già ce ne aveva parlato Abu Nazer, questo responsabile che ci faceva visita media ogni mese, ogni due mesi, e ci diceva c'è questa notizia nel mondo, c'è questo virus che sta imperversando in Europa, in America, e quindi avevamo avuto queste notizie. Poi quando ci ha portato una radiolina e abbiamo potuto ascoltare ogni giorno le notizie, allora lì ci siamo un po' più documentati su questa pandemia, ma sinceramente non pensavo fosse così al quotidiano come l'ho trovata quando sono rientrato in Italia, e cambia davvero programmi, modi di fare, questa mascherina continuamente sul volto quando si esce e che io ogni tanto dimentico, ecco, un'altra dimensione.
Sa che c'è un ascoltatore, ci segue molto spesso, ci dice, si firma sempre Max da Crema, dice da oggi mi firmerò Max da Madignano, che è il paese di padre Gigi Maccalli, perché e manda un abbraccio a padre Gigi. Padre Gigi, conosce, ha sentito parlare di Silvia Romano, no? Un'altra sequestrata che è stata in Somalia. E lei per esempio si è convertita. Per carità, non le chiedo un giudizio, queste sono scelte, come dire. Però certo, lei un accenno l'ha fatto, ha detto io, a differenza di altri, non ci ha spiegato bene perché non ha mai preso in considerazione la conversione. Si sentirebbe di giudicare come un errore chi lo fa per salvare la propria vita, anche magari.
Intanto la notizia di Silvia l'abbiamo avuto proprio da uno dei nostri carcerieri, che il giorno stesso ci ha dato la radio, ricordo il 20 maggio, ci aveva anche comunicato che una settimana prima era stata liberata una donna italiana, e noi abbiamo anche calcolato, perché Nicola Chiacchio, essendo stato rapito dopo di lei, sapeva di questo rapimento che collocavamo appunto a novembre del 2018, quindi era un anno e mezzo, 18 mesi, e abbiamo calcolato, ecco, forse i 18 mesi sono il tempo necessario perché una negoziazione si faccia e si arrivi a una conclusione, quindi speravamo che io avevo già passati questi 18 mesi, Nicola invece ci si avvicinava, ecco, forse, ecco, aspettano anche il mio 18° mese, poi saremo un po' considerati, ecco, liberati, ecco. Quindi ci aveva dato anche speranza questa notizia. E solo dopo, quando sono tornato, che leggendo dai giornali ho visto, ecco, anche di questa scelta che lei ha fatto. E come dico, non mi stupisce in sé, perché in situazioni così estreme nelle quali siamo passati, ecco, la pressione psicologica è forte, l'ho avuta su di me e quindi posso dirlo in prima persona. E poi, ecco, ciò che una persona decide appartiene a lei, quindi lei saprà perché ha fatto questa scelta. Ecco, io posso parlare dei miei compagni che, come dicevo, l'hanno fatto per convenienza,
sì,
o solo per tirare qualche vantaggio e sperare di non arrivare all'estremo. L'estremo cos'è? Un musulmano non ucciderà mai un altro musulmano, soprattutto indifeso, perché sarebbe condannato direttamente all'inferno. Quindi l'essere, diciamo, considerato fratello, certo, musulmano ti previene da questa eventualità estrema.
Padre Gigi, io la ringrazio molto, so che dovrà meditare molto sul futuro, qualcuno gli ha chiesto, sì, ma tornerà a fare il missionario, forse anche questa situazione, ed è comprensibile, l'avrà messa un po' in crisi, in fondo il missionario va lì per aiutare e si è trovato sequestrato.
No, ti posso correggere, farà ancora il missionario, non è nei miei orizzonti, perché io sono missionario. E lo sono per tutta la vita, certo, sarò sempre missionario in qualsiasi parte del mondo sarò inviato, e questo non cambia il mio orizzonte futuro. La destinazione poi concreta, quello dipenderà da tanti fattori. Comunque la prima cosa che io così porto nel cuore è che sono tornato in famiglia, ma non sono tornato ancora a casa, tra la mia gente, dove io sono stato strappato in maniera violenta e mi stanno aspettando almeno per un saluto. Questo è un dovere di doverlo fare. Sì. So che hanno danzato il giorno della mia liberazione in chiesa e io devo andare a danzare con loro innanzitutto.
Grazie davvero padre Gigi Macalli, grazie per queste parole e per essere stato qui con noi. Ripeto, padre Pierluigi Macalli, Gigi, missionario di Madignano della Società delle Missioni in Africa, era stato rapito in Niger il 17 settembre 2018, è stato 752 giorni, ragazzi, sono più di 2 anni, liberato il 9 ottobre di quest'anno. E grazie per essere stato qui a raccontare per quanto si possa in così poco tempo, 2 anni e più di sofferenza. Andiamo un attimo in pubblicità, poi parliamo allora di sci, veniamo a cose un po' più laiche, lo sci.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Se noi terremo chiusi gli impianti sciistici e i paesi confinanti li terranno aperti, cosa dovrà fare il governo italiano? Impedirà di uscire dai confini?
Padre Macalli, perché ha espresso perfettamente il concetto di libertà.
Buongiorno Milan, parlate di libertà, ma quale libertà? Se alla RAI censurano tutto, voi altri lì a Radio 24 censurate 100% di più.
Benissimo. Per esempio, io censurerei Leonardo Manera. Leonardo Manera, da censurare, uomo da censurare.
Allora non mi presento, me ne vado a far due passi.
Buongiorno
Leonardo Manera. Ho visto la sua foto su Google, ha una faccia che fa ridere.
Leonardo Manera, buongiorno. Sai che mi ha fatto piacere parlare con padre Maccalli. Molte persone che dicono
è stata una bellissima intervista. Poi era si sentiva la sofferenza di tutto il periodo, ma anche la sua serenità.
Sì,
ed è stato bello, secondo me, quando ha detto: da una parte mi sentivo tirato verso il basso, invece dall'altra verso l'alto. Quella, secondo me, è l'essenza della sua fede.
Ma bravo padre Maccalli, un grande abbraccio ancora e grazie per essere stato qui. Ora veniamo alle cose, ho detto più laiche o prosaiche. Lo sci, introduciamo l'ospite facendo ascoltare ciò che il premier Conte ha detto ieri da Lilli Gruber. Tra l'altro devo dire complimenti a Lilli Gruber, perché gli ha fatto le domande, insomma, anche toste, finalmente, insomma, un po' di confronto british, diciamo, da una giornalista a un politico, e devo dire anche Conte ha accettato di intervenire in diretta anche con Sallusti, certamente non un direttore come dire amico, ecco, mettiamola così. Vai Conte.
Intorno alle vacanze sulla neve ovviamente difficilmente controllabile, e per questa ragione che anche a livello europeo ci stiamo confrontando. Io questa mattina ho avuto una videoconferenza col Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e ho già sentito la Merkel, la cancelliera tedesca, e il Presidente Macron. Stiamo lavorando per avere un coordinamento europeo. Siamo tutti consapevoli che non ci possiamo concedere
coordinamento europeo e stiamo lavorando. Saluto Mauro Pini, che dirige gli impianti ad Airolo, siamo quindi in Svizzera, e lui è delegato anche in seno all'associazione di categoria Funivie Svizzera. Buongiorno Mauro Pini.
Buongiorno a tutti.
E grazie di essere qui in diretta. In Svizzera, in questo momento, cari ascoltatori, gli impianti come sono, Pini?
Allora, la stagione è iniziata, ci sono le prime stazioni che hanno aperto grazie alla situazione sull'altezza di livello del mare. Tanto per capirci, ci sono 4-5 stazioni oltre i 2000 metri che hanno già iniziato da un paio di fine settimana.
Sì, quindi si scia. In questo momento in Svizzera si scia. La nostra Elisabetta Fusconi, che è svizzera, non vede l'ora di venire a sciare. Allora, io vorrei capire questo coordinamento europeo cosa significherà. Magari lei non lo sa, però sappiamo che la Svizzera, per esempio, non è nell'Unione Europea. Allora, cosa succede? Cioè, sarà una situazione, secondo lei, in cui non si scierà da nessuna parte, ma in Svizzera sì? E a quel punto gli italiani potranno venire in Svizzera? Pini?
Questa è una domanda difficile da rispondere. Il fatto è che in Svizzera non c'è la possibilità di aprire, quindi il Consiglio federale ha dato l'ok per l'apertura con alcune direttive chiare. L'associazione Funivia Svizzera, l'associazione Mantello, ha emanato un piano di protezione chiaro, con delle indicazioni chiare che poi ogni stazione dovrà implementare, regolare a dipendenza delle proprie caratteristiche.
Cioè vuol dire, che ne so, la mascherina se si sta in coda.
Esatto, i punti principali sono: mascherina obbligatoria dal momento che il cliente arriva nel parking o nell'area di gestione degli impianti. Ecco che la mascherina obbligatoria, e poi la stazione deve implementare tutto quanto è la gestione del flusso delle persone, quindi assembramenti, eccetera.
Assembramenti, quindi, anche nei ristoranti, per esempio nelle baite, nei rifugi.
Ecco, questo poi naturalmente entra in vigore o entra in funzione un ulteriore piano di protezione, questo emanato dall'associazione Gastro Suisse. Anche qua tutta una serie di regole che quindi il comprensorio deve gestire. Quindi una cosa è il trasporto delle persone in montagna e l'altro è la gestione poi nelle baite, nei ristoranti, eccetera.
Insomma, però la questione è questa, caro Manera: in Svizzera si scia in questo momento. Quindi,
ma in Italia quando si scia gli assembramenti sono soprattutto in coda per lo Funivia, per l'Ovovia, eccetera. In Svizzera com'è la situazione? Ci sono code, gente che spinge anche lì, oppure si è più ordinati?
Allora, in queste prime settimane l'opinione pubblica sta monitorando, c'è una certa pressione naturalmente su queste stazioni, su questi fatti. Ci sono molte critiche sui social, si nota, c'è attenzione. Naturalmente la gestione dell'afflusso delle persone non è così semplice. Si cerca di responsabilizzare al massimo, si cerca di far capire all'avventore, al cliente, che deve giocare il gioco, deve cercare di veramente adattarsi alle regole, deve cercare di capire che è inutile rubarsi il posto per salire prima, tanto per capirci. E quindi tutto quanto è l'acquisto online dello ski pass, numero chiuso, numero limitato, gli impianti, eccetera, è un tema molto vivo in queste settimane.
È un tema molto vivo, c'è da dire, sì, non è lei, Mauro Pini, che deve dare una risposta a un tema sul dove si andrà a sciare, però effettivamente o viene fatta a livello europeo una concertazione, oppure
certo. Se
in Italia chiudono gli impianti, ma stanno aperti, che ne so, in Francia, in Austria, in Svizzera abbiamo scoperto di sì. Certo, poi diranno, ma tanto basta mettere il divieto di espatrio, ma non è così semplice.
Sto seguendo con attenzione, con molto interesse, quanto il signor Conte ha detto in questi giorni. Abbiamo sentito nelle radio locali nostre proprio stamattina che a quanto pare questo concerto o questa concertazione europea non sembra stia attaccando, perché naturalmente ci sono paesi importanti come l'Austria, che insomma il turismo invernale è una parte dell'economia molto importante
anche
del paese.
Anche in Italia,
certo,
come
posso immaginarmi l'Alto Adige, il Trentino, tanto la Lombardia,
Piemonte,
certo,
Veneto,
eccetera.
certo,
quindi ci sarà una pressione. Però d'altra parte, come cittadino e come direttore di un impianto, mi sono preoccupato, perché non è un gioco, ci rendiamo conto.
Ecco, però scusi Pini, le chiedo questo perché qualcuno ha fatto trapelare questa idea: se anche in Svizzera saranno aperti gli impianti e resteranno aperti, sarà vietato agli italiani andare lì, ma è un divieto alla frontiera o addirittura si prevedono controlli?
Questo non l'ho mai sentito. Il controllo alle frontiere, si parla al momento di un lockdown, di una chiusura di una data regione o di che potrebbe succedere in Canton Ticino, qualora ci fosse una chiusura totale, ecco, allora entrerebbe in funzione, però non mi sembra che sia
pare è in discussione il fatto che la Svizzera possa chiudere, cioè poniamo il caso Francia, Austria, Italia si mettono d'accordo e chiudono la stagione sciistica. La Svizzera, secondo lei, potrebbe accettare questa cosa oppure dire noi continuiamo a fare quello che ci pare? No, ma
guardi,
lei non è un politico, ma...
No, ma capisco benissimo.
Tecnicamente è possibile?
Certo che è possibile, perché posso immaginare che la pressione sulla Svizzera poi diventi talmente enorme che... per forza di cose dovremo adattarci alla situazione. Io l'ho ancora detto con i miei collaboratori stamattina, al momento non siamo aperti più per mancanza di neve che per altre cose, ma la stagione non è ancora iniziata e soprattutto la stagione non è ancora portata a termine, quindi aspettiamo, restiamo tranquilli, restiamo vigili, perché la situazione non è ancora sotto controllo.
È fluida, le piace questa?
Esatto.
Va bene, Mauro Pini, la ringraziamo, grazie direttore.
Ringrazio a voi e auguro tanta salute a tutti.
Questo grazie davvero e reciprocamente anche noi. Direttore degli impianti di Airolo in Canton Ticino e il delegato per la Svizzera italiana dell'associazione Funivie Svizzera. Vabbè,
è un peccato perché io sono un esperto sciatore. Mi piace molto.
Stavo appunto dicendo, ricordiamo che hai abbandonato a metà una settimana bianca perché tuo figlio non riusciva a mettere lo scarpone nel quale c'era anche della carta accartocciata.
Sì, non ci eravamo accorti che sul fondo
tu ti sei nervosito.
C'era un po' di carta.
E per questo hai lasciato l'albergo. Cioè, per questo, via,
sì,
basta! via tutto.
Ma sì, perché chi ha i bambini piccoli lo sa che vestire sì. i figli per farli sciare sì, è una delle cose più faticose del mondo, sì, perché certo. poi devi anche portare i loro sci, terribile. I loro scarponi, se non sei esperto diventa ancora più complicato, quindi è, sì, sì, sì. è una sofferenza.
Io ho fatto un volo, sai, proprio Fantozzi una volta, proprio quello sai quello fantozziano, vum, all'indietro è caduta sulla schiena, atterraggio, proprio quello del film. Se mi avessero ripreso non ci sarebbe stato bisogno di una controfigura nel film di Fantozzi.
Ed è un grande dispiacere, perché poi sarebbe bellissimo per me saper sciare come quelli che con eleganza scendono facendo quelle curve perfette anche con i movimenti del corpo, li ho sempre invidiati.
La nostra Fusconi che andrà a sciare presto, e io
quelli
detto
che vanno subito sulle piste nere,
esatto. Chiedo,
quando arrivo dico subito c'è una pista bianca in zona, quelle per bambini, vado sopra col tapirulan, vado col tapirulan
avanti e indietro col tapirulan, fai giri sul sì. tapirulan, e così adesso poi grolla polenta taragna. Dopo due giri di tapirulan dici: ah, è il momento di una bella mangiata in rifugio. Sei esatto. di quelli.
Poi, bombardino. E poi camminata con le ciaspole. Le ciaspole.
Va bene. Dai, va bene. Allora andiamo un attimo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I thought I heard the captain say. Pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down.
Ciao Ale Milan, quindi fammi capire, si può stare in coda in cassa a un supermercato al chiuso e non si può stare in coda in una seggiovia per poi andare a fare una giornata di sci all'aperto?
I ragazzi possono andare a sciare ma non possono andare a scuola. Mio figlio non gioca a calcio da un anno, ma lo sci sì, il calcio no, la pallavolo no, il nuoto no, lo sci sì.
La Fusconi vuole sciare, ma va a lavorare, va!
Vedrete, vedrete tra poco. Vedete che grande scoop che vi regaleremo qui in diretta a uno nessuno 100.000. No, rispondo solo all'ascoltatore della questione della fila. Dai, su, tutti sciamo e sappiamo che quando c'è la coda è una bolgia! Come mi scrive uno, a Zermatt il weekend è una bolgia, altro che rigore elvetico. Dai, su, in fila alla cassa del supermercato si sta a un metro. Ma mi dica chi sta a un metro per prendere lo ski lift o la seggiovia. Ma non mi faccia ridere, caro ascoltatore. Tutti ammassati, dai, su. Ma siamo seri. Se uno poi vuol dire le belle intenzioni, le favolette, eccetera, poi vai su un campo da sci e vedi un po' come si comportano le persone. Ma dai, a volte veramente c'è da dire le cose come stanno. Vero Leo? Prego, prego.
Sabato scorso mi sono sottoposto al cosiddetto tampone rapido, quello che in circa un quarto d'ora può dirti se sei positivo al Covid. Non è la prima volta, ne avevo già fatto un altro poche settimane fa, oltre a tre cosiddetti pungi dito. Non avendo nessun tipo di sintomo, mi sono sempre presentato abbastanza sereno, ma si sa, la presenza del Covid nell'organismo può anche essere totalmente priva di sintomi, oppure il soggetto può essere paucisintomatico. Ecco, questo pezzo ho iniziato a scriverlo solo per poter dire paucisintomatico, che è una parola che mi piace molto, la ripeto un'altra volta, paucisintomatico, cioè con pochi sintomi. Ma, dicevo, non avendo sintomi mi sono presentato abbastanza sereno, ma non totalmente. Stai lì un quarto d'ora aspettando il responso che, in caso di positività, anche se non hai sintomi, potrebbe farti chiudere in casa per chissà quanto tempo, senza nemmeno quello svago smodato rappresentato dalla spesa al supermercato. e poi dovrebbe inevitabilmente cominciare la trafila dei tamponi molecolari. Insomma, un percorso comunque lungo e anche complicato per chi, come me, abita da solo. Dovrei scaricare l'app di qualche supermercato per ricevere la spesa online, ed essendo io poco tecnologico, quasi per nulla, sicuramente non saprei come usare quell'app e immagino che sarei obbligato a sottopormi a un digiuno forzato a frigo vuoto. Ma in tutto questo c'è anche un lato positivo nell'effettuare il tampone rapido o anche il pungidito. Io ho 53 anni, ormai nella vita ho avuto diverse esperienze che hanno lasciato tracce quasi indelebili su di me. Storie d'amore finite male, illusioni e delusioni cocenti, lavoro e amore. Adesso è un po' difficile che mi emozioni davvero. Avendo già vissuto una discreta fetta di vita, ho accumulato un po' di cicatrici che rendono meno accessibile l'ingresso di brividi nel mio cuore. Ma il tampone rapido e il pungidito, loro, mi hanno fatto ritrovare quel friccichino, il piacere di quelle emozioni che non provavo più ormai da tempo. Quando la dottoressa ha infilato il cotton fioc fino in fondo al cavo faringeo, ho cominciato a fremere, immaginando che di lì a poco avrei avuto il risultato. Poi, mentre il test proseguiva in silenzio il suo lavoro, io stavo lì, come se niente fosse, a scambiare due chiacchiere con la dottoressa, e non solo di Covid, ma anche di altre patologie, soprattutto del microbiota, che è così importante per la salute di tutti noi. Io e lei chiacchieravamo amabilmente del microbiota, ma dentro di me sentivo mille emozioni che si accavallavano. Sarà positivo? Sarà negativo? Sì, certo, il microbiota è importante. D'altra parte, quante volte nella vita capita di avere al centro della conversazione il microbiota? Ma in fondo i miei pensieri andavano lì, al tampone. Ricordo solo una volta di aver provato un senso di attesa così forte solo quando stavo aspettando il risultato del test di gravidanza, non mio, evidentemente della mia compagna. E poi, passati 10 minuti, 15, il viso della dottoressa si fa serio e controlla il risultato del test, ma non lo dice subito, smascherando così anche una punta di sadismo. Guarda il test e poi guarda me. Guarda il test e poi guarda me, mentre le mani sudano, l'agitazione sale. Il viso della dottoressa sembra più preoccupato e tu pensi, cavoli, è positivo e adesso? Invece no, lei dopo si scioglie in un sorriso e dice tutto a posto, è negativo. E quando tu tiri un sospiro di sollievo, lei lo riguarda per un attimo, facendoti preoccupare ancora, maledetta, come nel film del terrore, quando il cattivo che credevi morto si rialza per darti l'ultima coltellata. Invece no, va tutto bene. Puoi uscire dallo studio tirando un sospiro di sollievo e avendo vissuto una profondissima emozione in più che ti è stata regalata non da un amore, ma da un semplice, pur se invadente, cotton fioc.
Il cotton fioc. Ce n'è una di De Luca questa sul cotton fioc. Vuoi mandarmela al Pino?
Sì, l'ho sentita, che può, sulla... perforare la membrana.
Sì, ce l'ha, diceva, contro Zaia, che si è fatto il cotton fioc. Senti De Luca, se lo recuperiamo, era uno dei file oggi previsti, vai.
Per quello che mi riguarda, suggerisco di non seguire l'esempio del mio collega e amico presidente del Veneto, perché se ti inzeppi il cotton fioc nelle narici, rischi di perforarti la membrana. Sono cose delicate.
È vero,
da fare in maniera seria. Vabbè.
Chi ha fatto il tampone più volte, come me, avrà notato che è molto diverso il modo in cui te lo fanno. C'è chi va veramente molto in fondo, pur nel tampone quello rapido, sto dicendo sì, non sì, quello molecolare. Che
mano c'è mano e mano, ecco. La
e
mano
invece c'è chi
tampone
si ferma proprio lì all'inizio, sì, e però i risultati sono meno affidabili. Io auspico sempre risultati meno affidabili.
Sentiamo Mauro da Como. Mauro, ce la fa prima del giornale radio in 30 secondi, grazie.
Sì, pronto?
Prego.
Sarò velocissimo, allora, sono un appassionato sciatore,
ecco.
Secondo me si potrebbe ovviare lasciando aperti gli ski lift, le seggiovie, le ovovie, limitarle all'uso delle stesse nucleo familiare oppure dei singoli, e al limite chiudere gli impianti quali funivie, però mi sembra che lo sci sia uno degli sport più sicuri perché le distanze sono mantenute in pista, se sia 10-20 metri l'uno dall'altro.
Sì, infatti,
tutti indossano guanti, caschi e quanto più.
La discesa credo che proprio non sia un problema. Il problema è l'affollamento, le funivie. Si immagina una domenica quanta coda ci sarebbe a mantenere il distanziamento per prendere uno skilift. Comunque mi segnalano anche la Slovenia, mi scrive un ascoltatore, apre gli impianti. Quindi, boh, che succederà? Dovremmo indagare. Giornale Radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
The name game. Shirley, bo burly, bo nana, fana, bo furly, fee, fine, mo merly. Shirley. Lincoln, bo bingan, bo nana, fana, bo fingan, fee, fine, mo mingan. Lincoln. I say now let's play a game. I bet you I could make a rhyme out of anybody's name.
Io penso che se le decisioni non verranno prese a livello europeo o mondiale, da questa situazione ne usciremo tra 5-10 anni forse. Buongiorno.
Milan, ma si immagina chiudere le frontiere per lo sci? Ma non esiste proprio, sai?
In Svizzera dovete comunicare che le scuole sono aperte, da noi no.
Allora signori, sono le 10:09 minuti. Scusate gli attacchi di tosse, un po' come Conte ieri. Eccoli. Sì? No, prego. Cosa stai facendo?
Ma
del
posso
latte?
Alle 10 farmi un caffè decaffeinato solubile?
Sì, prego.
Ecco. Prego, vai pure
no,
avanti.
No, prego lei. Prego,
adesso
lei.
Adesso prendo il caffè solubile decaffeinato, lo metto nel...
Vuole dirci anche di che marca per farsi rifornire di una fornitura nuova quando sarà finita? No,
non sono così meschino, non utilizzo Prodomo Mia la radio.
Caffè solubile.
Però se qualcuno volesse sappia che...
Hai mischiato bene?
Non ancora, adesso sta ancora riscaldando il latte senza lattosio utilizzo.
Va bene, allora niente, questa cosa dello sci, adesso la gente chiama sullo sci, ma giustamente, no? Gli impianti sciistici. Allora, chi mi scrive, ma la distanza sullo ski lift c'è, sulle discese? Ragazzi, ma sarete andati e andate tutti voi anche a sciare, se mi scrivete in maniera così dettagliata. Ma avete presente, diciamo, quella zona 5-10 metri prima di prendere una seggiovia? Che cosa succede con la gente che si ammassa per passare davanti, perché così fa una discesa in più, tutti attaccati... Cioè, avete presente? Lì, secondo voi, si possono rispettare le distanze in quello spazio aperto sulla neve di accessibilità e di accesso alla funivia, allo ski lift?
Ma mi sembra che la questione sia stata abbastanza chiarita ieri anche da Conte. In pratica ha detto che in Italia non sarà possibile, mi sembra di aver capito. Sbaglio?
Sì, ma infatti non sarà possibile. Comunque, sentiamo Angelo da Genova. Buongiorno Angelo.
Buongiorno. Io ho approfittato dell'argomento sci in quanto scio, o meglio sciavo, e ho sciato per tanti anni, soprattutto per farvi complimenti, perché siete quelli che perlomeno mi fate sorridere al mattino dopo questi lunghi mesi di arresti domiciliari.
Vabbè.
Allora, io avrei una proposta, anzi la potrei proporre.
Prego.
A Conte, così diventa naturalmente...
Vediamo.
Più popolare.
Bene.
Tenere aperti gli impianti soltanto da lunedì al venerdì. Cosa che io avevo adottato gli ultimi tempi. Che
sa che lei è pensionato e ama andare, può andare il giovedì.
No, io da pensionato ci sono andato, avevo naturalmente in affitto la casa nelle località più vicine a Genova,
sì.
Quindi Limone, abbiamo Limone, abbiamo Frabosa, soprattutto tante località che si raggiungono in un'ora e mezza di strada.
Se la immagina la gente che sono in smart working, sì sì tranquillo.
Io ripeto, sì. Da quando ero entrato già qualche anno fa, parecchi anni fa, in pensione, cominciava a sciare lunedì e quindi non c'era coda, soprattutto non ti c'entravano quelli con le tavole tremendi.
Lei è uno di quelli che odia quelli con le tavole, cioè uno
no,
di quelli...
non li odio.
No, no, lo dica, lo dica Angelo, lei è uno sciatore classico che appena vede uno snowboardista li vorrebbe no? Spingerlo.
Ma
un pochino.
Io le posso dire che una volta mi trovavo in uno dei soliti chalet tranquillamente nell'intervallo a mezzogiorno a prendere il sole e a mangiare un toast, e uno con la tavola è riuscito ad arrivare praticamente saltando la ringhiera, arrivando bene oltre i tavolini. Quindi
no. Cioè, gli è arrivato qualcosa.
E lei
punto.
Gli ha detto a me è corretto, grazie. Cioè,
questo mi è successo. Comunque, vabbè. Io ho dato questa battuta dei feriali, ma ripeto.
No, vabbè, ma comunque, questa è la proposta. Angelo dice: per salvare almeno un pochino la stagione ed evitare gli affollamenti, perché dal lunedì al venerdì non so quante persone riescano a ritagliarsi del tempo per andare a sciare, manteniamoli aperti almeno. Ma... sai, gli italiani sono creativi, no? Hanno questa cosa.
La proposta è sensata, ma il problema secondo me è che il grosso delle persone della stagione sciistica è nel periodo di Natale, per quello
sì, Natale e poi weekend. Però così era una proposta per ovviare agli assembramenti.
È sensata. Io lo farei ministro al nostro ascoltatore.
Senti,
mi
Leonardo,
una proposta sensata. Dimmi.
Vorrei sottoporti questa notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano e ripresa dalla Verità. Succede a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, sono poche righe. A Castelmaggiore un uomo positivo al Covid è uscito di casa per andare dall'amante, violando dunque l'obbligo di isolamento domestico. L'amante non gli ha aperto. Allora l'uomo ha preso a battere contro la porta di casa finché la poveretta, l'amante, ha chiamato i carabinieri. L'uomo, deluso, è stato denunciato, multato e costretto a tornare a casa, dove passerà con la moglie la quarantena.
Allora io ho un consiglio per questo signore: fingere dei sintomi più gravi per essere ricoverato in ospedale.
No, dai,
almeno,
dai,
sì, sì, almeno per un po' di giorni,
no, dai,
almeno per un po' di giorni, in modo che la moglie elimini un po' di arrabbiatura, oppure nel frattempo può cercarsi un monolocale per andare a vivere, ecco.
Allora abbiamo Fulvio da Cagliari, mi interessa Fulvio perché si è detto lo sci è la riproposizione di quello che è successo quest'estate anche in Sardegna e in tutte le località. Vabbè, sentiamo Fulvio.
Ciao,
prima
buongiorno,
del negazionista.
Buongiorno.
Vai Fulvio.
Grazie.
Eccoci.
Sì, noi l'abbiamo vissuta in prima persona, cioè direttamente abbiamo visto non il problema degli ski lift, ma il problema degli stabilimenti balneari, ad esempio. Non so se ricordate.
Certo.
Ricordate
certo.
Sicuramente tutte le fantasie sul plexiglass, le divisioni, i sindaci che avevano incominciato a tracciare le aree di pertinenza nelle spiagge.
Guardi,
e poi qua,
io ero in Sardegna un paio di settimane quest'estate, la gente
e quindi
tutti
avrete
attaccati,
visto
tutti attaccati.
Chiaro, un macello è stato un macello, e dirò che a parte quelli che poi sono stati i casi più clamorosi, diciamo il caso delle discoteche, che poi sono quelli che dal punto di vista mediatico hanno attirato l'attenzione, ma siamo stati anche abbastanza fortunati, perché in aree meno famose come la nostra, diciamo, non abbiamo avuto gli stessi problemi, però sì, ce li siamo portati, considerando che noi eravamo covid free quasi a inizio
quindi
estate.
Lei dice, Fulvio, è davvero sconsigliabile dal punto di vista estivo Sardegna aprire gli impianti sciistici, no? Lei è della linea un po' come dice Conte.
No, assolutamente. Io trovo che sia in questo momento in cui viviamo degli alti e bassi, aperture e chiusure, che ci faccia male dal punto di vista psicologico questi tentativi di apertura. Invece sarei più per la linea del rigore, non si può, perché crea un sacco di confusione. No, vorrei aggiungere una cosa.
Prego.
Se è possibile. Siccome sono presidente anche di una piccola società sportiva che fa fare ginnastica ritmica a un sacco di ragazzine, cioè, siccome vista in questi termini lo sci è uno svago, non riesco a capire perché.
È anche uno sport per molti.
Sì, ma se si fa come sport è un conto, lo si fa in un certo modo, organizzato. Nell'altro modo è più o meno non come fare
lei dice
nuoto.
Lo svago andrebbe limitato in questo momento. No?
Un'ultima domanda.
Sì.
Ma stiamo parlando di zone rosse, Quindi di che cosa stiamo parlando?
Beh, sì,
cioè,
no,
la maggior
però,
parte
Fulvio,
degli impianti sciistici.
No, Fulvio, allora è chiaro che la premessa è, e l'ha detto anche ieri Conte, che nel giro di qualche giorno, se tutto va bene, se i dati sono questi, le zone rosse non saranno più rosse. L'ha detto Conte ieri, cioè a Natale, se tutto va per il meglio, tutta l'Italia sarà gialla. No, questa è la premessa, se no, se stiamo parlando di zone rosse non ci si può spostare, eccetera. Leonardo, cosa volevi dire?
Volevo dire che adesso tutti criticano l'estate, ma ieri secondo me Conte ha detto una cosa condivisibile, cioè che l'estate scorsa sarebbe stato impossibile imporre le stesse restrizioni della primavera agli italiani, quindi è vera questa cosa. E poi il grosso dei contagi, tutti dicono l'estate, ma non sono stati a settembre, quindi in diretto riferimento all'estate, ma sono stati a ottobre, quando sono riprese le scuole, quindi quando sono ripresi i trasporti, diciamo come al solito, come gli anni precedenti.
Finalmente
quindi,
un pizzico
questa...
di verità. No, ma hai ragione. Cioè, se dicono che l'incubazione è 14 giorni, cioè la quarantena è 14 giorni, in genere l'incubazione e si manifesta dopo il contagio tra i 5 e i 7 giorni la malattia in chi non è asintomatico. Avremmo dovuto avere il picco
a metà settembre,
primi 10 giorni di settembre, e invece sembrava tutto
ottobre.
Tranquillo.
Quindi...
No, guarda.
Quindi adesso poi tutti quelli che dicono no, l'estate bisognava essere rigorosi, provate, vediamo cosa sarebbe successo a noi italiani se ci avessero detto no, state chiusi in casa anche tutta l'estate. Io credo che nessuno avrebbe accettato questa cosa, è inutile negarlo.
C'è un altro tema sulla questione svizzera, ma lo dico dopo il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma quale sciare in pensione? In pensione dovete stare a casa! A casa!
Il boomer sciatore che ce l'ha con gli snowboardisti. Il boomer. A che età è andato in pensione il boomer?
Niente, il nostro credo Angelo da Genova si è attirato.
Ma perché
un po' di
questa polemica? Perché?
Ma dai, perché la gente è arrabbiata.
Sterile.
No, io dico questa cosa sulla Svizzera, poi parliamo anche di altro. Allora, abbiamo letto sui giornali che la pressione sulle terapie intensive in Svizzera nei giorni scorsi è molto alta, è molto più alta che da noi. Cioè, possiamo dire la situazione dal punto di vista di pressione sulle strutture sanitarie è anche peggiore di quella dell'Italia. Allora, con questa premessa, l'abbiamo letta tutti sui giornali, perché gli svizzeri tengono aperti gli impianti sciistici? Non so, faccio delle domande al procuratore, sono stupidi? Sono masochisti? Sono irrispettosi della vita? Io non credo che siano queste tematiche. Forse banalmente hanno un approccio un po' più fatalista delle cose, un po' più... come dire, sapendo che il rischio zero non esiste da quando ti svegli la mattina, se ti svegli a quando vai a dormire, e le cose possono accadere e niente, si va avanti, si cerca di andare avanti tutelandosi in qualche modo, no? Non penso che siano...
E quindi tu cosa faresti? Vediamo.
No, io cosa farei? Io cosa farei?
Ministro Milan, ecco. Ministro Milan.
No, senti, guarda, adesso hai chiamato qui. Cosa vuoi? No, ecco, abbiamo nominato la Svizzera
No, ci tengo a puntualizzare, parli della Svizzera, capisci, sì, non mi interpelli, sono un po' costretta a inserirmi. è una questione culturale, io la vivo costantemente sulla mia pelle, cioè in Svizzera la libertà dell'individuo prevale su ogni altra voce, quindi ecco lo qua. Svizzero viene soffre se gli tarpi le ali, anche a costo e a nome della salute pubblica, della collettività, della tutela generale, eccetera, prevale su tutto il principio della libertà dell'individuo, quindi state individuo svizzero,
sto in Italia.
Aspetta all'individuo, al cittadino, essere responsabile, dirsi: è il caso che io vada a sciare? Se lo reputo un atto responsabile, lo faccio, altrimenti no, diversamente no. Non si norma il colore delle mutande come in Italia, questa è la questione sempre.
Però sta in Italia.
Però sta in Italia perché sì, nei rifugi italiani si mangia lentamente
torna a lavorare, torna a lavorare. No, comunque il tema è interessante. Elisabetta Fusconi ci ha dato una lettura svizzera, però non credo che siano cretini, no, gli svizzeri. Tu Leonardo pensi questo? Dai, dillo se lo pensi.
È la stessa cosa, ti ricordi quello che disse Boris Johnson, se non sbaglio, un po' di tempo fa, che per gli inglesi è molto complicato fare delle limitazioni della libertà individuale, che poi sono state fatte anche in Inghilterra.
Sì, esatto.
Ma c'è sempre l'idea che noi italiani abbiamo bisogno di essere regolamentati su tutto, perché se no, altrimenti facciamo quello che vogliamo e tendiamo a non rispettare le regole. Secondo me non è neanche più così, è un po' un luogo comune. Siamo diventati bravi, siamo bravi.
Siamo diventati delle persone che rispettano le regole.
Allora, vogliamo salutare adesso un ospite grandissima che ritorna, Patrizia Rinaldis, presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini. Altro che neve, qui si parla di mare, il mare d'inverno, come va bene. Buongiorno Rinaldis, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo letto questa notizia che un po' ci ha inquietato, nel senso che un milanese, credo, in un post sui social, i social fanno dei danni terribili a volte, ha definito il mare di Rimini, come dire, un mare di M puntini, potete immaginare voi. È stato denunciato?
Sì.
Senta come gode la Rinaldis, è stato denunciato e avete vinto.
Sì, anche se, ritorno con quello che dicevate prima, non bisognerebbe mai arrivare a regolamentare o a denunciare per diffamazione.
Sì.
Dovrebbe invece intervenire il buon senso di ognuno, dove, perché io lo sto continuando a dire, sì, la libertà di pensiero, di comunicazione, ma quando eccede nella diffamazione, perché non è un problema del mare di merda, che no, mi scusi il termine.
No, vabbè, ma è quello che ha detto.
Ma molto più pesante sono state poi le altre affermazioni. Dovete morire, siete dei porci, siete... ecco, insomma, quindi non ci siamo fermati a un discorso veramente soltanto di tela del mare, ma tutela proprio di una città, cioè, anche perché è intervenuto nel momento dove, dopo forti piogge, erano state aperte le paratie, tutto rientrato nella normalità, anzi nel frattempo ci eravamo anche attivati con la regione perché cambiassero, comunque non si fanno i prelievi durante la chiusura, ma lasciamo stare il tutto, sono intervenuti questi dicendo veramente cose molto pesanti, cioè,
sì, ripeto, quindi proprio ha infamato e ha diffamato,
cioè,
la città,
voi porci, arafoni, volete lavorare 3 mesi all'anno e state bene tutto l'anno, fannulloni, cioè una città che vive di turismo, una città che è una di quelle che negli ultimi anni ha cambiato completamente, l'unica a livello italiano che ha adottato il piano della balneazione, non c'è un'altra città in Italia. Sì. Allora lì io mi sono sentita, ci siamo sentiti, cioè di difendere proprio i nostri operatori turistici, ma non solo gli alberghi, c'è una città che vive di turismo.
Il marchio Rimini. No, ma certo,
però
c'è da dire una cosa,
è
che
di prima, cioè, è un peccato arrivare alla diffamazione.
È un peccato, ma infatti io da giorni parlo di tema di libertà, però la libertà della parola, del pensiero, come qualcuno cita, va anche usata, cioè ci sono anche dei limiti effettivamente. Dire mare di M, uno poi dice vabbè,
è un giudizio, ma puoi entrare pesantemente, guardi, poi dopo vanno dietro tutti i cretini. Perché uno mi scrive e mi dice: io non vengo più perché siete stalinisti, non c'è libertà di pensiero. Ma ci mancherebbe
lei,
altro.
Lei è stalinista? Un po' di comunisti a Rimini si trovano, ecco. Stalinisti direi di no. Però
ha capito, dopodiché, cioè, forse tutti dovremmo comprendere che sta nel buon senso della singola persona non arrivare a questo. Cioè, i social sono uno strumento importantissimo, ma va utilizzato correttamente. E come sulle reputazioni, ogni critica, ogni giudizio può diventare positivo, può essere trasformato,
sì,
può,
uno essere stimolo, un input, può essere uno stimolo.
È uno stimolo, ma fatto in questo modo dovete morire, porci a raffoni. Cioè,
ma cos'è? Dove l'ha scritto sui social? Cos'è, un Facebook? Uno qualsiasi?
L'ha scritto, sì, ma dopo lei sa benissimo che le notizie, era su una rivista online, le notizie negative fanno poi il giro dell'Italia fondamentalmente. Se lei scrive una cosa normale, sì, non mi piace, questo male, perché è, non la riguarda nessuno. Toni di questo tipo hanno attirato l'attenzione di tutti gli stupidi che ci sono poi andati dietro.
Sì. Ma a cosa è stato condannato questa persona? Cioè,
ma in realtà è stato condannato a tre mesi di reclusione, convertiti però in una multa.
Ho capito, però rimangono segnati sulla fedina penale, ecco, tre mesi di carcere.
Io comunque ho detto, ma ho anche tranquillizzato, perché io poi questa persona l'ho sentita, il mio intento non è di chiedere danni, non è niente, ma è soltanto un monito, ma soprattutto un invito a utilizzare in maniera diversa lo strumento dei social, perché è un insegnamento anche, dicevo, per le generazioni più giovani. Se persone adulte si permettono di scrivere determinate cose così offensive, così diffamatorie, poi un ragazzo si sente legittimato a fare qualsiasi cosa.
No, ma su questo sì, siccome so che lei è una donna di spirito, mi permetta di concludere con, insomma, ne avete colpito uno per educarne 100, così Mao Zedong.
Certo.
È così.
Non potevo dirlo.
Scherzo, no, in realtà il ruolo della responsabilità di quando uno si mette davanti a una tastiera è importante, e ne abbiamo parlato varie volte anche con l'avvocato Marisa Marafino. Insomma, non è che uno può scrivere esattamente sempre tutto quello che vuole, rischia di incorrere nel reato di diffamazione. In questo
a
caso,
lei, chiedo alla signora, non le è venuta voglia di rispondere a sua volta insultandolo pesantemente con delle parolacce sul
Manera
social?
Farebbe così, Manera proprio, cioè Manera no, è a brigante e mezzo, e quindi a lei. Avanti.
In realtà l'ho confortato, lui e la sua famiglia, ma il prossimo invece, che come adesso, come dicevo, cioè vanno sempre in coppia le persone, sì, lo stanno continuando, adesso comincia invece pesantemente.
No, esatto, a questo punto esattamente uno sa che incorre in questo rischio. La ringraziamo Patrizia Rinaldis, stia serena che l'inverno non è la vostra stagione abituale di turismo, adesso tocca la montagna, passare attraverso tutto il gran polverone, le grandi polemiche, le grandi questioni che avete affrontato voi d'estate. Ci fermiamo. Leonardo, vuoi fare un bel annuncio per la borsa? Vuoi annunciarla magari urlando dalla finestra? Deborah Rosciani adesso vi dirà tutto. Vuoi fare qualcosa?
No, sono curioso di sentire. Oggi non so se Deborah Rosciani è lì in studio o no, perché a volte la sua app
non
vedo
è,
che si impalla quando...
Vabbè, l'hai guffata.
Sono curioso. Sono a casa.
L'ha guffata.
Ma sono sempre perché l'eminenza
Deborah,
grigia che vi ascolta.
Te l'ha guffata,
sì.
Deborah, vedo che la tua app ogni tanto ha dei grossi problemi.
Quali
la
app?
Tua voce.
Te l'ha guffata.
Lo so.
Te l'ha guffata.
Cosa usi per parlare, perché a volte si sente male e interrompono
il
prima
megafono,
perché...
il megafono
sì, vediamo
non
se
è
oggi
successo
funziona.
Così spesso dai va, oggi
ma
funziona
sempre,
benissimo anche
dire,
perché...
ma
vabbè niente, te la guffa.
Funziona o non funziona? Io, deciditi.
Funziona bene adesso, Andrea, la sigla, approfittiamone subito. Vai.
ottima idea.
1 nessuno 100 Milan.
Milan, ma gli svizzeri riescono a mantenere le distanze anche all'inizio della sciovia, tutto lì, che noi invece siamo i furbi, si passa uno sopra l'altro.
Fusconi, stai in Svizzera, Fusconi. una voce che si può ascoltare. Stavo per cambiare canale perché stamattina siete veramente fastidiosi.
Ce la credo con te e con Fusconi, Leonardo.
Può essere, con me soprattutto.
Allora. Oh, ecco, precisazione sulla Svizzera, perché per onestà e per correttezza, la stessa Elisabetta ci fa sapere, è giusto dire che la Svizzera è stata ripresa dall'OMS per le misure anti-Covid troppo blande, che hanno fatto aumentare di molto i contagi. Inoltre, soprattutto nei cantoni tedeschi, c'è quella del razzismo in questa considerazione da parte sua, c'è molta poca osservanza delle mascherine e delle distanze, sempre in nome della libertà personale, capito? La libertà personale, quindi faccio il cavolo che voglio. Però
ma questo è un sovvertimento di quello che conoscevamo fino ad oggi della Svizzera.
Ma guarda che mi stanno arrivando tantissime foto di gente della Svizzera, non so, Berna sabato in centro, gente tutta ammassata. Io non lo so adesso se siano zona rossa, non credo che abbiano
i colori. Si sa che Berna è sempre stata una città dove si eccede. Ma scusa, tu non lo sai? È sempre stato così. Ma io da ragazzo, quando
andavi a Berna a fare
le... No, i miei genitori, cioè, se vuoi vivere così, vai a Berna. Ma veramente ti mancano proprio le basi.
Sfida Lucchetti, tipico detto di chi vuole
quando uno
darsi ai bagordi.
Ma vai a Berna.
Vai a Berna.
Oppure è anche un altro modo di dire quando uno appunto eccede, ma di dove sei? Di Berna?
Sì.
Questi sono i detti classici.
Detti, sì. È un gran che. Chi non se l'è mai sentito dire? No, Berna come emblema dei bagordi veri.
Anche a scuola mi dicevano: Bonetti, la smetti?
Guarda, arriva un messaggio e l'ascoltatrice o l'ascoltatore che ho citato prima, che mi ha mandato la foto di Berna, vivo a Berna ed è vero, ha scritto.
Certo, ma si sa che è così. Berna è la città degli eccessi, me lo diceva anche a scuola, mio professore dice: Bonetti, non siamo a Berna. Queste sono le cose che
ti rimangono.
No, allora. Certo che rimangono, perché si sanno fin da bambini. Berna è la città dove vai se vuoi folleggiare.
Chissà com'è vivere a Berna, cosa fai durante il giorno?
Ma tutto, fai di tutto, perché a Berna c'è tutto, alcol, droga, eccessi, qualsiasi cosa la trovi a Berna.
Festini, feste 24 ore su 24. Sì.
Berna è il paese dei balocchi, ma si sa che è così, è sempre stato così.
Vabbè,
è un po'.
Chiediamolo, Geminiano ci chiama da Reggio Emilia, tu Geminiano ne hai sentito parlare molte volte di Berna come emblema un po' del luogo.
Oh. Ma da ridere, scappa da ridere, ma sarà così, vuol dire che il mondo è di sommerso.
Vabbè, Geminiano,
io Alessandro, intanto alla salute le volevo dire una cosa, perché non ho sentito parlare nessuno dei traumi che succedono sulle piste del ciclo, gli incidenti in un periodo così. Ma dove la mettiamo sta gente che si fa male? Io ho avuto ad esempio un'operazione, una mano, una piccola operazione che se la facevo due giorni dopo non era possibile, perché l'ospedale è stato trasformato in ospedale Covid.
Però Geminiano, allora, come la mettiamo? Allora andare in motorino, in moto, in scooter, rischia di...
Ho capito, però a sciare io, come ho sciato tanti anni, insomma, sì.
È vero, succede.
Questo è un problema. Io so che, ad esempio, ieri parlavo con una signora che abita su qua, nell'Appennino, io nell'Appennino modenese, sul Cimone, dicevo: qua proprio hanno la paura ad aprire, perché se si fa male qualcuno non sanno dove metterlo.
Quello è vero, è una cosa a cui non abbiamo pensato. I traumi da sci ci sono, è innegabile, ogni tanto capita. Ed era questo che ci voleva dire Geminiano?
Un aspetto che non ho mai sentito, non l'ho mai sentito tirare in ballo, perché il Covid purtroppo c'è, io sto girando in Spagna, in Emilia non sembra che non ci sia, ma in realtà c'è quando uno tocca a lui, quindi dobbiamo stare attenti a non avere la terza ondata. Naturalmente capisco anche tutte le attività, tutte le cose, io sono un vero professionista anch'io, quindi...
No, ma per carità, questo è un tema interessante. Io ritorno però alla solita domanda, non è che lo dico con molto, molto sommessamente, non è che stiamo esagerando, poi appunto allora con questo principio dovremmo non mandare più il bambino a giocare alle giostre perché se cade si rompe un dito, e allora non dobbiamo affollare gli ospedali, non dobbiamo fare niente, dobbiamo stare un po' immobili, perché sennò tanto lo sport, anche il runner, allora, no? Runner che poi magari ti viene uno stiramento, non sei Ibrahimovic che viene curato, dopo devi andare al pronto soccorso, ti viene una distorsione al ginocchio, no, che in questo momento non si può andare in ospedale. Cioè, così, Leonardo, cosa ci rimane?
Ma no, il problema è fondamentalmente economico per tutte le aziende che lavorano nel settore, che avranno dei danni grossi economici, poi per il resto. Tra tre mesi penso che bene o male torneremo, io penso, insomma, poco alla volta la vita normale, bisogna tutelare quelli che hanno dei problemi economici in questo periodo. Poi lo sci si sa che è pericoloso, insomma.
Eccolo là.
Tutti gli
può
sport sono
in aereo,
pericolosi,
può in aereo.
Ma tutte le cose sono pericolose, anche stare a casa in fondo è pericoloso.
E scrive un ascoltatore da Verona, dice che quando lui andava a scuola e si marinava, si diceva fare Berna.
Sì, è vero. Ma sei solo tu che non conosci questa nomea che è a Berna. Berna è sempre stata la città del divertimento eccessivo, del folleggiare. Io, fin da bambino mi dice...
E da passare una vacanza a Berna, giusto per vedere
certo.
come va. Un ascoltatore ci scrive: Berna è la città più dormiente della Svizzera, a detta degli stessi bernesi.
Insomma, apparentemente.
Invece un'altra: Berna e Lucerna, le nuove Sodoma e Gomorra.
Sì, è così. Berna sembra una città dormiente, ma poi ha una serie di feste private dove si folleggia.
Si folleggia.
Nascoste agli occhi di chi non conosce quei posti. Insomma.
Sì, sì.
Berna, città per divertirsi pazzamente.
Sì,
è così.
Sì, sì. Va bene, va bene. Vedi Berna e poi muori. Niente, hai scatenato il putiferio su Berna, su Berna. Dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now.
Ma Leonardo, ragazzi, ha perfettamente ragione. Io quando andavo a scuola e si gabbava la scuola, si diceva facciamo Berna.
Ha scatenato il putiferio, tutti a scere a Berna, andiamo a Berna, Collodi aveva messo Berna come paese dei balocchi.
È la verità.
In veneziano quando fai il dritto di notte si dice fare Berna. Io domani voglio, se ce lo permette la nostra cara ascoltatrice di Berna che ci ha mandato le foto, vorrei chiamarla domani per capire, metti un weekend a Berna. Anche perché la nostra Elisabetta Fusconi ci dice che invece gli automobilisti bernesi sono tra i più insultati in Svizzera per come guidano piano, perché tutto scorre lento a Berna, forse...
Certo, perché
sotto quel fiume
sono
carsico,
ubriacati, cioè... sono ubriacati la notte, loro non vedono belle distanze e vanno piano per quello.
Vabbè, ma voglio sapere tutto di Berna domani. Metti un weekend a Berna per capire come va. Allora, però adesso, caro Leonardo, ho già un languorino oltre a tossire, e allora so che è venuto a trovarti il grande Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli.
Ronchi Baronchelli, chef emozionale. Buongiorno.
Buongiorno. Allora,
chef emozionale, anche se c'è chi mi chiama maestro, chi mi chiama eminenza, chi mi chiama altolocato.
Altolocato.
Risiedo nei piani alti dell'arte culinaria.
Signor altolocato, buongiorno.
Esattamente.
Buongiorno. Luna Park, se ricordo bene. Buongiorno.
Luna Park, naturalmente, perché sono una giostra di emozioni mentali.
Sì.
È inutile negarlo. Gli ospiti giungono alla mia dimora culinaria, al desco di Nice Pannocchio di Castelbiondo, e mi dicono buongiorno a lei, altolocato.
E lei è già tutto contento così, insomma.
Ma certo. Da noi è di rigore l'eleganza nella nostra dimora culinaria. Quindi sulle pareti sono bandite mensole, mensoline con oggetti di cattivo gusto, stucchevoli. Servono solo a creare polvere, tipo il macinino della nonna, con la pasta della nonna. Bello. Allora mettici anche la nonna imbalsamata, su qualche mensola, così hai fatto tombola. Pur la nonna, mettila in cucina che prepari il brasato mentre si sistema la dentiera. Che cattivo gusto. La nonna fa cucina come una volta. Bene. Allora, da noi le pareti devono essere rigorosamente bianche, minimaliste, per permettere ai miei ospiti di concentrarsi esclusivamente sul cibo. Da noi è proibito sentire squillare il telefono mentre si cena. Se sento un telefono squillare, io vado a prendere personalmente quel telefono, lo getto in una stufa appositamente costruita nel foyer. C'è chi ha la stufa pellet, noi abbiamo la stufa cellulare per quelli che dimenticano di spegnerlo prima di cena, così impari, maleducato, ignorante. D'altra parte, se vuoi tortellini, vai nella trattoria di quartiere.
Buono.
Ecco, noi tortellini ne serviamo uno solo per porzione, senza condimento,
che
in purezza. In modo che il cliente possa gustarlo millimetro quadrato per millimetro quadrato.
Che amarezza.
Perché la sazietà non sta nella quantità ma nella qualità. Mangiare non serve riempire la pancia, serve riempire la mente. Pensi che una volta per sbaglio da noi è capitato un camionista incredibile che ci ha scambiato per una trattoria e ha chiesto i tortellini.
Non voglio sapere come è finito.
Quando ha visto un tortellino solo nel piatto in purezza, tra l'altro servito a 45.000 euro, ha reagito così male, abbiamo dovuto richiedere un TSO, poi gli abbiamo dovuto pignorare il camion, un camion per un tortellino, tra l'altro anche con difficoltà di rivenderlo questo camion. Comunque non sono personaggi degni di accomodarsi al nostro desco. Allora, ormai mi dedico a una cucina molto più concettuale. Oggi vorrei donarvi una delle mie creazioni che si intitola Per chi suona la campana.
Attenzione. Per chi suona?
È una creazione che oltre a voler omaggiare Hemingway, intende anche...
Chi, scusi?
Hemingway.
Ma non ci sono anche,
c'è la H prima. C'è la H.
Ma non si legge.
Se lei non lo sa, è così informi. Hemingway. E così si legge con ignoranza grassa proprio, veramente.
Grassa.
L'uomo... Sì. Allora... ma sì. Mi viene anche a correggere, questo è veramente incredibile.
Scusi, ma altolocato. Scusi,
sono altolocato. Tentato di abbandonare lo studio.
No, già c'è un altro. Che...
Allora, Hemingway. Intende anche sottolineare, questa mia creazione per chi suona la campana, l'importanza di cogliere le opportunità quando si presentano. È un piatto motivazionale. È un piatto dove c'è anche interazione con i clienti.
Ce lo spieghi però, perché questa creazione se no va a sfumare con la sigla. Abbiamo un minuto e
mezzo. Allora, gli ingredienti sono un tozzo di pane di lievito madre, vergine, un punteruolo e un frammento di filo di cashmere lungo 50 centimetri.
Ma come?
Allora, vediamo come si procede. Con il punteruolo, con la punta di platino, se va a sentire, si procede a effettuare un foro elegante nel tozzo di pane. A questo punto si inserisce nel foro praticato il filo di cashmere e si lega il tozzo di pane al filo di cashmere. Quando arrivo io, il maestro,
un bottone di pane.
Tengo tra le mani nella mano destra il filo di cashmere in modo che il tozzo di pane rimanga sospeso a mezz'aria. Mentre con la mano sinistra sostengo una campana. E voilà!
Ma
quando
voilà
suono la campana... Tutti gli avventori devono precipitarsi elegantemente, senza correre, verso il tozzo di pane per riuscire ad appropriarsene e a gustarlo. Uno solo alla meta. Per chi suona la campana, una creazione concettuale che tutti devono pagare, anche quelli che non mangiano nulla.
Esatto.
Non è una
Sì, quanto più o meno?
È una performance, una riflessione sul cibo, 125.000 euro.
Beh, dai, questo viene via con poco, rispetto di solito ai prezzi. 125.000.
Arrivederci da Bernardo Ferruccio Baronchelli, da mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda Intingolo Pacciulli.
Va bene. Grazie altolocato.
Venga
a trovarci quando vuole. Ma vi chiedono se fa l'asporto, si può anche prendere.
Ma per carità, ma chi è questo volgare? L'asporto, ma fallo a casa tua l'asporto. ignorante.
Ma no, non dica così, è un ascoltatore. Vabbè, a domani, cari ascoltatori, a domani. Uno, nessuno, nessuno, 100.000.